Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta, con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, se volete invece scriverci una mail, sempre durante la puntata. Se preferite invece scriverci in altri momenti per consigli, suggerimenti, richieste di informazioni, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Il sommario, giovedì ritroviamo Giovanni Chiodi in una stagione estremamente ricca di appuntamenti di musica classica e di musica lirica. Vi faremo ascoltare un estratto dell'incontro che il drammaturgo e performer Anacarsis Ramos ha tenuto ieri in triennale in seguito al debutto in prima assoluta italiana del suo spettacolo dedicato a sua madre, che è anche in scena. Sua madre si chiama Josefina. Ma perché? Perché lo spettacolo indaga, Ramos è messicano e arriva dalla città di Campeche, in una delle parti dello Yucatan messicano che sono più socialmente disagiate, per riflettere sull'attualità, sulla globalizzazione, sulla realtà di molte comunità, sulla situazione per esempio di una persona come sua madre che ha cambiato almeno 40 lavori nel corso della sua vita. Insomma, una sorta di memoir attivo, vivo, che però in realtà diventa universale. Mi madre il dinero è il titolo di questo lavoro, che è comunque firmato da un collettivo di cui Anacarsis Ramos è fondatore, che si chiama Pornotraffico. Poi vi faremo ascoltare un estratto di questo incontro. Parleremo poi di un libro, un piccolo ma prezioso libro dal titolo Hermann Hesse al paese delle nevi. Tra l'altro quest'anno ricorrono una serie di anniversari che riguardano Hermann Hesse, ne parleremo fra poco. L'autrice è Viviana Spada. Dentro ci sono una serie di materiali veramente interessanti, compresa un'intervista esclusiva a Heiner Hesse. Ne parleremo tra breve, mentre il nostro primo ospite, che ringrazio per la pazienza perché il primo ospite sempre ascolta il nostro sommario, quindi resta in attesa, è il regista che firma uno spettacolo che proprio questa settimana va in scena da stasera fino al 26 aprile al Teatro Autof di Milano. Tradimenti, uno dei più celebri titoli di Harold Pinter. In scena ci sono Gaetano Francese, Lucrezia Mascellino e Claudio Pellegrini, e Maurizio Schmidt firma la regia. Un saluto Maurizio, come va?
Ciao Ira, come stai? È sempre bello comunque sentire il riepilogo iniziale.
Bene, guarda, sono contenta perché io mi sento sempre un po' in colpa, vi tengo lì un po' appesi, voi primi ospiti della puntata. Ritorniamo a Tradimenti, lo ricordiamo, un testo che anche per la sua dinamica, il suo meccanismo è passato alla storia, un meccanismo circolare di flashback che riunisce tre persone che si conoscono molto bene, forse troppo.
Sì, e quindi in primo livello tradimento, perché questo è il vero titolo in inglese, tratta di un triangolo, va, dai, diciamolo così, di una storia di bugie tra tre amici, e questo è il primo livello. Il secondo è che questo viaggio va dal 77, il momento in cui si incontrano, al 68. E questo credo che a noi che amiamo la Radio Popolare ci interessa già di più, perché il 77 e il 68 sono due, diciamo, tempi mitici nella storia della vita politica giovanile, e questo, il fatto che sia un viaggio all'indietro alla ricerca di quello sguardo, di quel momento in cui durante la festa di matrimonio di Robert e Emma, Jerry la vede e si incontrano. Ecco, in quel momento lì parte un grosso problema, che il 68 ha proposto la libertà sessuale, la liberazione di ogni istinto, mentre piano piano la storia successiva ha portato alla vittoria del matrimonio, delle convenzioni e della famiglia. Quindi è la storia della scoperta di come un impulso iniziale si trasforma in tradimento per come è costruita la società, e quindi in qualche maniera una sorta di analisi crudele, anche molto crudele, del tradimento dei miti del 68 di tutti. E guardando al testo, cercando di guardarlo soprattutto nell'inglese, perché è tanto tanto difficile tradurre Tinder, i livelli diventano tantissimi di analisi. C'è il livello sulla posizionatura della donna nella vita, sulla nascita del senso di proprietà, sul disincanto, sul cinismo, sul bere, perché è un testo, tutti i testi di Pinter in cui si fa che bere.
Vabbè, ma questo, diciamo, che caratterizza quella parte di mondo molto di più che la nostra, diciamo, ed è una caratteristica, no, anche delle classi sociali che Pinter descrive. Giustamente voi fate notare che ci sono diverse influenze che Pinter subì prima di scrivere Betrayal, cioè tradimento in inglese e tradimento in italiano. La Recherche, per esempio.
Certamente, certamente. In quel momento, sai che Pinter smise di scrivere per un anno, era fissato con questa sceneggiatura, che poi è una specie di sottiletta concentrata di sette scene venuta fuori, ed era la sua fissazione, no? Il suo teatro era passato dalla minaccia che viene da fuori della stanza alla minaccia che viene nel cervello dal proprio passato, e quindi è diventato tutto molto più cranico, e ha aperto anche la storia a tutto il suo lavoro sulla sceneggiatura. Pensiamo, che ne so, alla donna del tenente francese, e di nuovo comincia a utilizzare moltissimo il tempo, che all'epoca era una grande rivoluzione. Adesso ovviamente non c'è film su Netflix che non everta il tempo.
Sì, insomma, argomento talmente vasto che, insomma, ne parlavamo ieri per tutta la puntata, per esempio. Però veniamo al vostro tradimenti. Come lo avete impostato, anche perché fa parte, no, di un progetto dedicato all'incontro fra le ultime generazioni del teatro e Pinter.
Esattamente. Nel riassunto iniziale abbiamo dimenticato di citare Chiara Schmidt, che questo è un chiarissimo esempio di
parente.
Sì. È mia nipote, che è una concertista del Mozarteum di Salisburgo.
Vabbè.
E noi abbiamo un pianoforte a coda che gira per la scena. Gira,
che meraviglia!
Su rotelle.
E gira come gira l'azione.
Esattamente, gira come un orologio all'indietro.
Okay.
Ogni anno fa un giro e torna indietro secondo le date del testo. E le musiche che abbiamo scelto sono quelle proprio della memoria, quelle romantiche, quelle dei tempi di Proust, da Schumann, Liszt. Poi piano piano, quando le scene cominciano a diventare crude, passano a un pianismo più contemporaneo, Poligeti, Schoenberg, eccetera. E ecco, il fatto che in scena ci sono tre attori a corpo libero e questo pianoforte, praticamente quasi nient'altro, insomma, alcuni oggetti che vanno e vengono, rende questo un po' una danza del ricordo e cerchiamo di dare molto valore a questo ritorno indietro, a questo fatto di trovarsi a 40 anni, che non è l'età dei nostri interpreti, per tornare indietro all'età invece che è quella degli interpreti, che è 30 anni, che è l'età che loro hanno nel 68. Il tempo, diciamo, sì, certamente è il principio dominante, insomma, ci ha ispirato e su cui abbiamo lavorato.
Ecco, un ultimo riferimento, anzi più che altro una domanda, dato che appunto avete lavorato anche su, non proprio un passaggio di testimone, ma un confronto, diciamo, anche fra epoche diverse, che tipo di feedback tu come regista hai ottenuto dai tuoi interpreti?
Beh, questa è chiaramente umanamente la cosa più importante, più interessante. Questo spettacolo, come hai già detto, fa parte di una trilogia in cui ci sono stati a dicembre gli sketch, i short plays di Pinter, e dopo Tradimenti ci sarà L'amante con la regia di Luca Fusi. Sono nati al BAS, cioè che è una casa per l'attore, sì, una palestra che sta...
L'avevamo presentato, ti ricordi, quando l'avete aperto?
Sì, sì. E quindi è l'inizio di un lungo progetto di giovani della generazione, diciamo, post-Covid, che affronta la drammaturgia costituita, ma soprattutto affronta il reale, cerca di trovare il modo migliore per restituirlo. Allora, in Tradimenti ovviamente non è che lo abbiamo scelto perché c'era una storia di corna, no? Questo è ovvio. Non l'abbiamo neanche scelto perché così c'erano tutti gli elementi della commedia sul gioco di relazione, la copertura, la bugia, l'intrigo. Lo abbiamo scelto proprio perché l'età degli interpreti è l'età in cui si comincia ad avere un passato, si comincia a ricordare, e il ricordo e le radici e i fallimenti cominciano ad accumularsi, e oltre che così, sui sogni, sul dove vado, comincio anche a esistere il da dove vengo. E questo edenico 68, ma ci pensi, dai, siamo ancora qui che sentiamo Guccini e i Beatles. Cioè, veramente, questa in fondo, se uno pensa nella nostra civiltà, c'è stata la Rivoluzione Francese, i partigiani, la Resistenza del 68. Questi sono i tre totem che i giovani del BAS hanno dentro. Cioè, quindi fare i conti con tutto quello che più di distante ci sia nella nostra esistenza attuale, l'idea dell'amore libero, l'idea della fantasia al potere, l'idea della rottura di tutte le istituzioni sociali, l'idea dell'arte come forma di riscatto, eccetera, eccetera, eccetera. E fare i conti con questo proprio in un momento in cui sembra che tutto ti dica il contrario, che tutto ciò è impossibile, che il teatro non si fa se non così e cos'ha, è un po' un tentativo di interrogarsi su se ha senso ancora la rivoluzione, se ha senso ancora che le cose cambino, se siamo condannati, insomma, a parlare di Trump tutti i giorni. E questo è dà molta speranza, ecco. Devo dire che umanamente, visto che questa è la tua domanda, è davvero denso, ecco, denso, e tu sai meglio di me che Pinterest è una difficoltà, non è che dici ah ho capito.
Gioco, no, no, certo.
Lo rifai e dici Madonna, non avevo capito niente ieri. Il giorno dopo succede la stessa cosa perché sono una scatola cinese di scoperte umane.
Continue. Allora, ricordiamo che abbiamo parlato di tradimenti in scena all'Out-Off da questa sera per la regia di Maurizio Schmidt, che ringraziamo. Potete vederlo fino al 26 di aprile. A risentirci presto e buon debutto. Ciao Maurizio.
Ciao Ida.
A presto. Ciao, ciao.
Ciao.
Vi accennavo da sommario, parliamo ora di un volume da Hermann Hesse al Paese delle Nevi di Viviana Spada, edito da Il Filo di Arianna. Arianna Spada, che tra poco sentirete già in linea con noi, è giornalista e autrice, scrive di diversi argomenti, arte, cultura, letteratura, viaggi e enogastronomia, e collabora con molte testate ed è anche curatrice di rassegne letterarie. Perché Hermann Hesse? Lo chiediamo poi a lei, anche perché, come vi accennavo da sommario, ci sono alcuni anniversari che vale la pena di ricordare. Ma il libro è interessante perché si parte dalla Svizzera, la località di Montagnola, per chi conosce la Svizzera italiana, è fondamentale, c'è il Monte Verità, c'è insomma luoghi che per Hermann Hesse furono assolutamente essenziali nel suo percorso personale e intellettuale, dove sorge peraltro anche il museo a lui dedicato. E poi altri luoghi, Arcenio, dove viveva il figlio Heiner, e il libro contiene una conversazione intervista esclusiva. E poi altri luoghi molto più lontani, fino a un ritorno in altre parti dell'Italia. Si tratta di un percorso libero, ma molto suggestivo, quello che Viviana Spada ha compiuto, tanto che lo ha definito nel sottotitolo del libro Viaggio d'amore sul tetto del mondo e nel profondo dell'anima. Le diamo il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito e le belle parole che hai speso per il mio libro, grazie.
Allora, c'è una frase di Heiner Hesse che apre il libro: è vero, nei libri di mio padre come nella sua vita c'è sempre la speranza che ne usciremo. Ecco, ora che finalmente sono riuscita a leggere questo tuo libro importante, credo importante per te, ma anche importante per l'approccio che hai utilizzato all'argomento, agli argomenti, credo proprio che questa frase sia abbastanza illuminante, no? Cioè in Hesse si ritrova un concetto anche più universale, che ne parlavamo un attimo fa con Maurizio Schmidt a proposito di Pinter, no? E della circolarità delle cose, che forse in questo momento potrebbe essere anche un appiglio per tutti noi.
Certo, sì, hai colto proprio nel segno. Infatti il mio grande desiderio appunto di dare alle stampe questo libro non era esattamente per gratificare solamente, diciamo, il mio ego di,
no, certo,
di autrice, ma proprio di portare questo messaggio, perché l'attualità del pensiero di essere nel terzo millennio credo che sia veramente importante. Infatti c'è anche lo scritto di Heiner che chiude il libro proprio su questo argomento. E in questi periodi veramente bui della nostra, appunto, l'attualità del giorno d'oggi, vediamo cosa succede nel mondo, ecco, la speranza, perché insomma veramente si fa fatica, ecco, a sperare in un mondo migliore in giorni come questi. E quindi il pensiero e questa filosofia appunto di Hermann Hesse sicuramente potrebbero darci un po' di ispirazione, un po' anche di fiducia appunto in questa speranza in un futuro migliore.
Ecco, in realtà questo volume è una ripubblicazione, no? Opportuna, io dicevo, ci sono degli anniversari da ricordare, vale la pena di farlo, no?
Sì, quest'anno ricorre esattamente l'ottantesimo anniversario consegna a Hermann Hesse del premio Goethe e del più importante ancora Nobel per la letteratura, quindi proprio una coincidenza, così c'è una congiunzione astrale, ha voluto proprio che il mio libro uscisse quasi in questa contemporanea e di questo sono molto felice, perché Hesse sempre comunque letto, il suo Siddhartha spesso ritorna in classifica e per me appunto uscire dopo 25 anni della prima edizione è stato altrettanto importante, sebbene io molto più in mente, così dice, e modestamente, proprio perché riportarlo comunque all'attenzione proprio per il suo messaggio, e soprattutto anche perché 25 anni fa non c'erano i mezzi di, diciamo, che abbiamo ora, quindi social piuttosto, e quindi era piaciuto, aveva avuto il suo discreto riscontro e successo, però adesso è un po' diverso, ecco, sto avendo anche maggiori riscontri, proprio perché poterlo diffondere adesso, chiamiamola, la mia missione.
Ma certo, torniamo al sottotitolo. Per quale motivo lo hai definito un viaggio d'amore sul tetto del mondo nel profondo dell'anima? Dove va questo libro, o meglio, dove vai tu, o sei andata tu con questo libro?
Sono andata a ripercorrere in altri luoghi i luoghi di Hesse, quelli che lui ha raccontato, soprattutto appunto partendo da Siddhartha, che è stata la mia prima lettura quando ero ancora giovane, ventenne. Un caro amico mi regalò questo libro e da lì partì la mia ricerca anche interiore, spirituale, filosofica, e che mi ha portato poi appunto in Svizzera sui luoghi dove lui è vissuto, poi, come hai detto giustamente tu, a conoscere e conversare con il figlio, che è stato veramente un incontro, come si dice, magico. E poi appunto cercare nei luoghi dove la gente nasce con la filosofia buddista o induista, comunque con una sensibilità spirituale diversa da la nostra, capire proprio come viene vissuta, e quindi ho intrapreso questo viaggio in Nepal prima per raggiungere poi l'Asia in Tibet, ed è stato veramente una grande scoperta. Io ho sempre amato viaggiare, però diciamo che ci sono dei luoghi che ti rimangono negli occhi e nel cuore, questi decisamente sono rimasti, e sono rimasti anche sulla carta in questo momento.
Certo, la domanda che mi sorge spontanea, anche perché il Museo Hermann Hesse è davvero facile da raggiungere dal luogo dove dove io ti sto parlando, da Milano, ma anche da altre parti, no, del nostro paese. Nell'intervista con Heinrich Hesse, anche in alcuni dei materiali, le postfazioni, le conclusioni al libro, ci sono delle indicazioni relative a questo luogo, che non è un museo come tutti gli altri.
No, non è un museo come tutti gli altri, prima di tutto perché è proprio collocato nel luogo dove lui ha vissuto, a parte appunto la famosa Casa Rossa, che poi hanno dipinto di bianco per evitare i vari pellegrinaggi di persone che volevano entrare. Ed era il sogno di Heiner, quando io l'ho conosciuto, lui aveva 84 anni e il suo sogno era proprio quello di realizzare questo museo dedicato al padre. Ed è stato molto emozionante quando c'è stata l'inaugurazione, alla quale lui mi aveva ovviamente invitata, perché c'erano i suoi libri in tutte le versioni del mondo, i suoi occhialini, la sua macchina da scrivere, cioè c'era praticamente lui in spirito, ecco, oltre che con i suoi oggetti proprio si respirava. Io quando sono entrata la prima volta in Torre Camuzzi, dove appunto ora insiste il museo, ho proprio percepito questa presenza, no? È una cosa mistica, come si suol dire, ecco.
E poi insomma invece c'è il viaggio dall'altra parte del mondo, quasi, no?
Sì, c'è un viaggio. Il viaggio, allora partiamo dall'inizio degli anni 90, era ancora abbastanza difficoltoso, soprattutto per raggiungere l'Asia da Kathmandu. Principalmente la grossa difficoltà era stata che mi avevano detto dall'ambasciata nepalese non mi sarei mossa da Kathmandu perché c'era stata questa grande inondazione, ma io sono un po' una testa dura, quindi ho detto vabbè, io parto lo stesso, poi vediamo cosa succede, mal che vada cambio le cose da montagna, mi prendo un pareo e vado su in India a farmi un bagno da qualche parte. In realtà poi diciamo la mia caparbietà, la mia ostinazione alla fine mi ha portato, con questo viaggio insomma abbastanza difficoltoso e avventuroso, a raggiungere l'Asia e proprio conoscere, vivere con la gente del posto questa loro cultura e questa loro anche spiritualità.
Bene, allora ritorno ancora per un attimo alla conversazione con Heinrich Hesse, a questa intervista al figlio di Hermann Hesse. Ti chiedo di scegliere una delle molte cose che vi siete detti in questo incontro, che tu stessa hai definito molto speciale, una battuta, una rivelazione, diciamo così, che vuoi lasciare ai nostri ascoltatori prima di suggerire loro di leggere il libro.
Guarda, è abbastanza difficile. Diciamo che una cosa che mi ha colpito molto, appunto, io ho cercato di fargli delle domande che erano delle mie curiosità che non avevo trovato nelle sue biografie ufficiali. E la cosa appunto che mi aveva molto colpito era che io pensavo che lui fosse sempre stato un pacifista, e invece lui mi ha detto no, mio padre era convinto che, come chiamiamolo patriota, parliamo della prima guerra mondiale, fosse suo dovere andare a combattere. Poi fu riformato per la questione degli occhi, lui ha sempre portato questi occhialini, aveva questi gravi problemi di vista, e solo in seguito lasciò la Germania per poi diventare cittadino svizzero, quindi emigrare appunto in quelli di Montagnola, da dove invece cominciò a tenere questa corrispondenza con i soldati in guerra. E appunto Heiner mi ha detto questa frase che mi ha colpito molto, che anche questa è molto attuale in questo periodo di guerre ovunque nel mondo, e dice quello che appunto sosteneva mio padre alla fine ha realizzato che le guerre sono fatte, sono progettate, programmate, insomma ci sono perché sono degli Schreiber, il mio tedesco è terribile, crime world, cioè degli assassini a tavolino, e che sono i proprietari del mondo, no? Che sappiamo chi sono adesso, ma anche sì, allora, no? Che si credono i padroni del mondo, che progettano le guerre a tavolino, però poi mandano la povera gente a combattere, sì, e a morire. Poi parliamo di una guerra, quella di trincea, che insomma, ecco. E questa cosa mi aveva colpito molto, e lui aveva appunto poi fondato questa piccola rivista, Vivo Svoco, in cui teneva corrispondenza per incoraggiare e sostenere questi poveri soldati che andavano a combattere in nome appunto di quelli che avevano deciso che appunto che bisognava fare la guerra. Questo è stato molto, molto toccante, ecco, come, come racconto da parte di Heiner.
Grazie di aver fatto questo sforzo. Noi ringraziamo moltissimo Viviana Spada, da Hermann Hesse al Paese delle Nevi, Il Filo d'Arianna Editore. Buon lavoro, a risentirci, ciao.
Grazie a voi, buona ciao. Giornata, grazie mille, ciao.
Pubblicità, noi torniamo fra poco. Serie di segnalazioni che ogni tanto facciamo a Cult, perché non ovviamente riusciamo a raggiungere tutti gli argomenti di cui vi vorremmo parlare. Vi ricordo che è in corso al Piccolo Teatro Grassi la personale dedicata a Daria De Florian, in particolare al suo rapporto con alcuni capolavori della letteratura contemporanea che sono diventati altrettanti spettacoli. Nei giorni scorsi ha portato in scena un titolo di Annie Ernaux, in scena fino al 19 di aprile c'è La vegetariana, dal romanzo di Han Kang, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare molte volte fin dal suo debutto, uno spettacolo che ha ricevuto anche molte segnalazioni e molti riconoscimenti. Quindi se siete curiosi di vedere questo spettacolo, che è La restituzione, che Daria De Florian dà anche come regista, non solo come interprete, fino al 19 aprile al Piccolo Teatro Grassi. E poi invece l'11 e il 12 aprile ci sarà Chi ha ucciso mio padre, da Edouard Louis, in cui Daria De Florian insieme a Antonio Tagliarini hanno firmato, di cui hanno firmato la regia, l'adattamento. Invece importante segnalarvi anche un altro appuntamento, quello con Il raggio bianco di Sergio Pierattini. Ne abbiamo parlato con Milvia Marigliano proprio nei giorni scorsi, che ne è protagonista per la regia di Arturo Cirillo. È uno spettacolo davvero molto molto bello, questo come abbiamo anche scritto, è l'anno di Milvia Marigliano, che ha vinto il premio Duse come al culmine di una lunga carriera teatrale, ma è nominata anche al David di Donatello per il suo ruolo nella Grazia di Paolo Sorrentino. Al tempo stesso, all'Elfo Puccini, da segnalare altri due titoli importanti. Ieri abbiamo parlato con Ferdinando Bruni di L'ultimo nastro di Krapp e Quella volta, due testi di Samuel Beckett per la regia di Francesco Frongia. E poi vi ricordo La mia vita raccontata male di Francesco Piccolo con Claudio Bisio, la regia di Giorgio Gaglione, lo spettacolo che Claudio Bisio porta in giro da un po'. Approda anche all'Elfo, vi anticipo che è già tutto esaurito, ma esistono le liste d'attesa, quindi insomma potete tentare. Un altro appuntamento con un testo immortale, La tragedia di Riccardo III è il titolo, perché si tratta di un adattamento da Riccardo III di Shakespeare, di Gianluca Bonagura ed Elvira Bonocore al Teatro Fontana, che fa sempre cose interessanti. Angela De Mattè firma drammaturgia di Valeria Youssef per la regia di Andrea Chiodi con Mariangela Granelli e Ugo Fiore al Parenti, dove ritorna in scena Visite con la compagnia dei Gordi, ed è tuttora in scena fino al 12 di aprile l'ultima regia di Mario Martone con Ippolita Di Maio, stanza con compositore donne, strumenti musicali ragazzo. Seconda replica, e fra poco vi faremo sentire la sua voce, di uno spettacolo a Triennale Milano. Vi consigliamo sempre di andare a FOG, il festival che è in corso fino a maggio a Triennale Milano, perché davvero ci vedrete delle cose, ma non voglio ripetermi, che difficilmente vedrete altrove, non solo a Milano ma anche in Italia. Al Teatro Perego Menotti invece Il male oscuro, il celebre titolo di Giuseppe Berto per la regia di Giuseppe Di Pasquale, anche questo fino a domenica, ritorno in scena, o meglio un ritorno di una scena, una riapertura di un teatro che avevamo lungamente annunciato, quello del Teatro Verdi di Via Pastrengo, gestito dal Teatro del Buratto. In scena fino all'11 aprile, cioè fino a sabato, c'è Fashion Victims, l'insostenibile realtà del fashion, e per la regia di Davide Del Grosso, con Davide Del Grosso e Marta Mungo. Quindi vi segnaliamo che il Teatro Verdi finalmente riapre con una programmazione serale. See you. E allora, naturalmente, noi siamo sempre a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Quello che abbiamo ascoltato era un brano di This is Lorelei, But You Just Woke Me Up. E adesso, invece, come vi accennavo, vorremmo farvi ascoltare un estratto dell'incontro con il pubblico del drammaturgo, performer e fondatore del collettivo Pornotraffico, collettivo messicano di artisti che condividono una drammaturgia contemporanea partecipata, che parte quasi sempre da questioni e istanze sociali e che fa anche del parassitismo in senso anche ironico del termine, quindi utilizza materiali di recupero sia per quello che riguarda scenografie, dispositivi, ma anche per quello che riguarda elementi tecnologici, trailer, meme, materiale che arriva dalla rete per il proprio lavoro. Questo collettivo esiste da 5 anni e fra i fondatori c'è un artista che per l'appunto ha portato il suo spettacolo Mi madre il denero, ovvero Mia madre il denaro, al Festival Fog in triennale, festival di cui vi parlavo un attimo fa. Oggi c'è l'ultima replica alle ore 19:30 e noi ve lo consigliamo davvero moltissimo, perché oltre ad essere uno spettacolo in cui si ride molto spesso, nonostante i temi siano temi seri e importanti dal punto di vista sociale, come dicevamo, Anacarsis Ramos porta in scena sua madre Josefina, che ha cambiato ben 40 lavori nel corso dei suoi 66 anni di vita, cercando di campare la famiglia, come diremmo noi, raccontando la sua esistenza con uno scherzoso disincanto, ma anche con grande passione e partecipazione, rivelandosi, visto che Josefina, la vera Josefina, è in scena con Anacarsis e sta andando in tournée in questo momento in Europa, si rivela nella storia della sua vita, che diventa una storia universale di tutti coloro che sono schiacciati da un sistema. Il Messico è un paese in costante difficoltà, disagio estremo sociale in molte delle sue zone, così accade anche a Campeche, la cittadina d'origine di Anacarsis Ramos e anche di sua madre, che si trova nello Yucatan, luogo che moltissimi occidentali frequentano per vacanze in altre sue parti, forse non immaginando che la popolazione Maya, quella degli originali abitatori del Messico, conduce una vita spesso ai limiti dell'estrema povertà e deve organizzarsi attraverso mille espedienti. Lo spettacolo porta in scena alcuni di questi mestieri che Josefina ha fatto nel corso della sua vita e che riproduce insieme a suo figlio, con dei momenti, come dire, di teatro agito, altri momenti in video di ricordo oppure anche di azione in quel caso, e che sono stati realizzati precedentemente, e interazioni anche con il pubblico. Insomma, uno stile teatrale di grandissima attualità che in qualche modo rappresenta l'esigenza di un'intera generazione, non solo quella messicana, di giovani artisti che, oltre ad avere difficoltà, come peraltro anche in Italia, ad affermarsi e a fare un teatro diverso da quello conservatore tradizionale, hanno anche molte cose da dire, molte domande da fare. Allora vi facciamo ascoltare Anacarsis Ramos in alcune delle cose che ci ha detto. Io gli ho fatto una domanda nel corso dell'incontro col pubblico proprio a proposito di Pornotraffico, il suo collettivo, che potrebbe essere certamente interessante da ascoltare.
Eso, pervertirla, ¿no? Me gusta mucho ese término, como tenemos un trabajo que tiene con estas apropiaciones, pero de alguna manera es un trabajo también erótico, como sensual, con estas estructuras que mantenemos ahí.
Voy a bajar, si puedes, para un momento, que voy a hacer mientras tanto estallar.
Sí.
Molte grazie, grazie per esservi fermati anche per questo incontro. Effettivamente, con il mio collettivo, con Pornotraffico, da qualche anno ci stiamo occupando proprio di queste ricerche, volte essenzialmente a costruire socialmente una narrativa, una sorta di appropriazione di una narrativa che ci influenza in misura maggiore o minore. Quindi essenzialmente vedere queste strutture, queste narrative globali che per esempio vengono propagate attraverso la televisione e che influenzano le nostre vite e modificare il senso di queste narrative. Io direi addirittura pervertirle in qualche modo, mi piace questo termine perché richiama un po' un aspetto di sensualità e di eroticismo che entra nel mio lavoro.
Sono parole interessanti per il teatro. Parassitismo, erotismo, è interessante che tu e il collettivo le applichiate a questioni sociali, anche molto serie e molto diffuse, soprattutto in epoca di globalizzazione, quando problemi già esistenti si sono forse aggravati.
Sí, de hecho, pensamos esta palabra cuando elegimos pornotráfico. En un principio tenía esta familiaridad con narcotráfico, que es como mucha gente lo que asocia de México, y era en principio una perversión de ese término, una parasitación de ese término, y en muchos sentidos nuestro trabajo tiene que ver, por un lado, como con una nación, yo creo, como una predilección, como a cierta exposición en el teatro, como a ciertos asuntos que están muy guiados por la vergüenza, como hemos tenido como este sentimiento de exposición, de intimidad, que lo relacionamos también en cierto sentido, evidentemente, con el porno, pero al mismo tiempo una conciencia feliz de digamos, los mercados que rodean un poco nuestra labor, un poco las instituciones y cómo las instituciones producen de una forma el discurso. Entonces, digamos que era un juego con eso, ¿no? Nuestra práctica también, en general, tiene mucho que ver con o algo que nos ha interesado. ¿Tú me dices? Sí,
un poco más puedes.
Algo que nos ha interesado mucho es como en este sentido de cuál es la necesidad de hablar o de contar ciertas cosas a la vez que las tensiones que, digamos, capturan esas cosas para obtener valor de ellas, ¿no? Como este sistema normalizatorio del capitalismo, pero también este sistema de las instituciones para obtener valor cultural, ¿no? Y este como abstracción. Entonces nos gusta trabajar con estas tensiones, las hemos encontrado como un reto interesante en la compañía y nuestros trabajos han girado alrededor de jugar con estas tensiones o problemas.
Certo.
Sì, il nostro lavoro si è basato molto effettivamente su questa sfida e giocare, diciamo, su queste tensioni, su questi problemi. Effettivamente il nome stesso della mia compagnia, del mio collettivo Pornotraffico, richiama il concetto di narcotraffico, un concetto che è molto legato a quello che si percepisce, diciamo, come immagine del Messico. E noi abbiamo giocato anche proprio su questo, sul fatto, diciamo, di pervertire, di modificare, di traviare anche questo termine, questo gioco di parole. In molti sensi il nostro lavoro mostra una predilezione per un'esposizione verso il teatro e un'esposizione nel teatro di alcune tematiche specifiche, in particolare la vergogna intesa un po' anche come esposizione dell'intimità, se vogliamo, ecco perché porno, traffico nel termine, nel nome del collettivo. E questa coscienza, diciamo, felice che si ha dei mercati e del nostro lavoro, e quindi qui mi rifaccio alle istituzioni che determinano anche un po' il discorso narrativo del teatro. La nostra pratica tiene conto della necessità di raccontare, di parlare di determinate cose e di creare quella tensione che poi attribuisce valore, il valore che si dà a livello, diciamo, di società capitalista, di istituzione, un valore che però deve essere anche culturale. E questo, come dicevo, che nel nostro lavoro rappresenta una sfida, giocare, come un po' i giocolieri, con queste tensioni.
Questo era un breve estratto da un incontro che poi vi faremo ascoltare nella settimana che porta fino al 25 aprile per intero, perché si tratta di una forma di resistenza, anche quella che esercita il collettivo di cui è cofondatore Anacarsis Ramos. E vi consigliamo fortemente, se potete, di andare a vedere la seconda replica dello spettacolo Mi madre e il dinero in scena al Teatro della Triennale di Milano nell'ambito del FOG Festival 2026. Ed eccoci alla rubrica molto attesa di Giovanni Chiodi, buongiorno.
Buongiorno Ira, allora parliamo di Turandot,
sì.
Che praticamente spopola la Scala fino alla fine del mese di aprile. Allora, lo spettacolo, la produzione, quella di Davide Livermore, che abbiamo già visto nel giugno-luglio 2024, è uno spettacolo che o si ama o si odia. Quindi io faccio parte degli ammiratori, la scenografia è imponente, fantasmagorica per l'uso delle proiezioni e dei LED, con al centro questa famosa grande sfera che si materializza sulla scena con significati diversi. Le novità della precedente edizione qua ripresa ci sono ancora tutte, questa Pechino un po' Blade Runner di inizio Novecento, la presenza incombente, inquietante della principessa Lo Ling, l'incubo di Turandot che alla fine però si dilegua di fronte all'amore, e direi l'umanizzazione dei personaggi, compresi l'imperatore che scende dal piedistallo e parla tranquillamente con Calaf e Turandot, perché l'idea della regia è questa attrazione immediata tra la principessa e Calaf, che arriva fino a far suggerire il suo nome a Calaf e risolvere così il terzo enigma. E poi c'è questo festino gaudente di ping, pang e pong, e anche questo li sottrae alla solita macchietta. Insomma, le idee attoriali ci sono, non è solo scenografia, ma è anche recitazione. Nella ripresa sono spariti i lumini di Puccini dopo la morte di lui, quei lumini che ci davano in sala per appunto ricordare la morte di Giacomo Puccini. Le riprese sono spesso più deludenti della prima, e qui infatti è andata così. Rispetto al 2024 abbiamo una direzione, a mio gusto, fin troppo nerboruta, ecco, muscolare, densa e poco sfumata nelle dinamiche di Nicola Luisotti, che è un direttore di grande sicurezza naturalmente, ma che ha scelto il senso unico, quello che gli americani chiamano il bombastic. Una protagonista ottima, questo lo devo dire, italianissima, Anna Pirozzi, ottima per luminosità vocale e sicurezza, diciamo però meno carismatica di Anna Netrebko, che aveva sicuramente più morbidezze. Un Calaf, Roberto Alagna, che è in questa fase della carriera è ancora sulla breccia e va notato, ma insomma che si fatica a vedere nei panni dell'Elden Tenor con gli acuti splendenti al fulmicotone, e io continuo a rimpiangere come tenore lirico puro. Il risultato è superiore alle aspettative della Lagna di adesso, tolte incertezze varie che ci sono state, ma comunque inferiore allo standard del grande Alagna di un tempo. Mariangela Sicilia, una Liu tutta tecnica, che è esemplare, con bellissimi filati, ed è la più festeggiata dal pubblico. E Riccardo Zanellato è un Timur piuttosto pallido, un po' fioco vocalmente. Il coro è magnifico, il risultato musicale però, se faccio le somme, non arriva alla sufficienza. Recite fino alla fine del mese sono quasi tutte sold out. Infine, molto interessante, tra i concerti pasquali ce ne sono stati parecchi, il Deutsches Requiem di Brahms di Emanuel Csekhnovarian con la Sinfonica di Milano, una prova che attendevamo nel complesso.
Perché abbiamo sentito il maestro del coro, volevamo sapere come
nuovo coro. Sì, gli facciamo gli applausi, gli faccio gli applausi perché il maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina è stato molto bravo, e poi sono stati bravi coristi, perché pur
è impegnativo,
più ridotta è impegnativo stare dietro ai tempi e alle numerosissime indicazioni dinamiche di questo direttore folletto, merita sicuramente un plauso. Quindi è stata veramente una bella
esecuzione.
Contenta. solisti sono buoni, ma non eccessi, ci sono un soprano e un basso. Infine, fine settimana debutta a Venezia il Lohengrin di Roma, quello di Micheletto, che però è una coproduzione Roma e anche Venezia, e si chiudono le recite del Trionfo del Tempo e del Disinganno di Handel, regia di Carsen, direttore Capuano, all'Opera di Roma.
Allora, tante cose importanti. Devo dire che questa Turandot ha veramente diviso la critica, perché sì, anch'io mi sono incuriosita e ho letto i commenti di tanti colleghi e colleghe, e niente, non c'è niente da fare. Come tu dicevi, Livermore o lo si odia o lo si ama, ma non è solo questione di regia, anche dal punto di vista musicale, insomma, come Giovanni ci ha ben raccontato, c'è molto da dire.
Purtroppo sì.
E questo ancora una volta testimonia che chi pensa che Puccini sia un autore facile non potrebbe dire cosa più sbagliata. Quindi, allora, grazie.
Approvo.
Grazie Giovanni, come sempre, e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao.
Grazie, Ira.
A presto, ciao, ciao. Con Giovanni Chiodi si chiude questa puntata di Cult. Vi aspettiamo domani sempre alle 11.30 per una puntata, la puntata che chiude la settimana di Cult. Ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it. Grazie da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie delle 12.30. Un saluto.